Ma naturalmente è impossibile dire come le cose andranno a finire, è ovvio. Certo che questa escalation di violenza lascia temere che non possa terminare così, insomma, oggi, così semplicemente. Di poco fa un messaggio lanciato su Twitter da alcuni attivisti, addirittura per richiamare in piazza tutte le persone che posseggano un'arma. Ora, non, naturalmente si tratta di, appunto, di magari di una provocazione, però lascia intendere un po' qual è il clima al momento, al di là delle vittime, che anzi pare dagli ultimi aggiornamenti che possono essere anche tre, quindi il bilancio sembrerebbe essere salito. Certamente è anche temibile una reazione ancora più violenta da parte del governo, che comunque in questo è supportato anche con le recenti dichiarazioni del ministro Lavrov, il ministro degli esteri russo, è supportato dalla Russia, quindi purtroppo bisogna stare a vedere al momento.
Ecco, intanto sempre notizie di oggi, la chiusura di fatto da parte del governo di un qualsiasi tavolo di trattative e lontano naturalmente ad accogliere quelle che sono le richieste dei dimostranti e dell'opposizione.
Sì, va, lo scenario purtroppo è di quelli già visti, nel senso che le autorità governative ucraine al momento si riferiscono ai manifestanti come a chiamandoli terroristi, agitatori, quindi purtroppo è un copione già visto, nel senso che a questo punto si va verso uno scontro di fronti che sembrerebbero non conciliabili. C'è da dire che le leggi varate giovedì scorso possono apparire un po' un pretesto, nel senso che in realtà il loro contenuto non è così liberticida come viene fatto passare. La cosa più grave è la modalità, la tempistica con cui sono state approvate, cioè appunto approvate nel momento in cui le manifestazioni di Euromaidan sembravano che andassero un po' scemando, e soprattutto approvate in Parlamento con un'alzata di mano abbastanza disordinata durante tafferugli in aula con le opposizioni che cercavano di bloccare il voto. Quindi è più questo l'elemento di preoccupazione, al di là del vero e proprio contenuto delle norme, che in realtà non è così grave, diciamo. Naturalmente questo non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco, però.
Ecco, rispetto all'opposizione, oggi, secondo la tua lettura, chi è in piazza?
Come sempre c'è una una rappresentanza molto eterogenea. Le stesse opposizioni parlamentari non riescono a riconoscersi in un leader. È emerso nelle ultime settimane, è emersa la figura di Vitali Klitschko, il famoso pugile, ma che in realtà non riesce a centrare su di sé la leadership delle opposizioni. E poi la frangia estremista, che non va mai dimenticata, che comunque nella frangia che fa riferimento al partito di Svoboda, che affonda le radici nelle province occidentali, meno russofile, come dire, che contrastano di più l'anima russa ucraina, e sono comunque frange macchiate di xenofobia, quindi che sicuramente rappresentano un elemento di rottura con i valori europei che vengono richiamati spesso dal movimento filoeuropeista di Euromaidan. Quindi è sicuramente una massa eterogenea.
Ecco, da un punto di vista socio-economico, chi invece rappresentano?
Rappresentano le diverse anime dell'Ucraina, ma in maniera trasversale, al di là della solita, peraltro verissima, distinzione che si fa solitamente tra le regioni occidentali, appunto, di lingua ucraina, filoeuropee, e quelle meridionali con la Crimea e quelle orientali di lingua russa, quindi molto più vicine alla Russia. Al di là di questa divisione c'è anche una divisione tra società, urbana, una classe urbana giovane, sicuramente progressista, e una grossa fetta di popolazione di provincia rurale, magari più legata alle tradizioni. Quindi si scontrano sicuramente due mondi, ma ripeto, non necessariamente distinti in maniera netta tra bianco e nero, ma anche molto molto trasversale. È veramente ingarbugliata la situazione. situazione al momento, perché non dobbiamo dimenticarlo che comunque il governo in carica, il presidente in carica, è legittimamente eletto e gode comunque del supporto, del voto di una grossa parte della popolazione. Quindi è veramente difficile districare la situazione e fare previsioni, come dire.
Ecco, il ruolo della Russia, secondo te?
La Russia ha interessi, grandi interessi in Ucraina, non soltanto di carattere economico e anche pensiamo militare strategico, la corposa presenza militare nella flotta nel Mar del Mar Nero, in Crimea. La Russia ha soprattutto un interesse, di immagine. Il progetto di Putin di questa Unione Eurasiatica che sta portando avanti questa forma di federazione un po' che dovrebbe fare da contraltare l'Unione Europea, in cui Putin sta cercando di riunire molti paesi ex sovietici, ebbene questa Unione Eurasiatica senza l'Ucraina perderebbe la propria anima, perché non dobbiamo dimenticare che l'Ucraina rappresenta le radici della cultura russa, della cultura, della religione, della religione, delle tradizioni russe, quindi rappresenta anche ha un grandissimo valore anche di immagine. Perdere l'Ucraina, tra virgolette, perdere nel senso di vederla avvicinarsi definitivamente all'Europa, magari entrare a far parte della NATO, rappresenterebbe un'enorme sconfitta politica per Putin.
E in questa crisi, secondo te, potrebbe comunque essere, come dire, l'ago della bilancia?
La Russia, intendi?
Sì.
Sì, indubbiamente fino ad oggi la Russia ha pesato e ha spostato l'ago della bilancia. Ripeto, è anche vero che l'Ucraina è comunque per grossa parte tradizionalmente molto più vicina alla Russia che all'Europa, culturalmente, linguisticamente. Quindi sì, la Russia funge da magnete sicuramente per una grossa parte dell'Ucraina. Certo, il timore paventato da molti di una guerra di secessione, di una scissione tra le province occidentali e quelle orientali, non è mai stato fugato dall'indipendenza dell'Ucraina negli ultimi 20 anni. Non è neanche, come dire, un reale pericolo imminente, però è sempre lì, corre sempre sotto pelle questo rischio. Non dimentichiamo che paradossalmente oggi in Ucraina si festeggia il giorno dell'unità nazionale, che purtroppo è una coincidenza abbastanza paradossale.